parlarvi dell'Italia che ormai si inginocchia direttamente a Trump. Il governo Meloni si è dichiarato favorevole alla proposta di adozione di un nuovo obiettivo di spesa per la guerra pari al 5% del PIL, avanzato dal segretario generale Mark Rutte. Il ministro della guerra Crosetto propone di raggiungere il 3,5% entro il 2035 in maniera graduale e, tanto per gradire, include nel conteggio spese per infrastrutture come il ponte sullo stretto, considerato cruciale per la sicurezza nazionale. Apro parentesi, in barba a quello che dichiarano i militari stessi, che dicono che sarebbe una dannazione e un pericolo. Ad oggi, intanto, apprendiamo quello che già sapevamo, ossia che l'Italia ha raggiunto il 2% del PIL in spese militari tramite una serie di aggiustamenti contabili. E l'eventuale aumento al 5% implicherebbe oltre 60 miliardi di euro. E Crosetto a questo punto propone anche gli eurobond per la difesa per ridurre l'impatto sui bilanci nazionali. Per capirne di più e per approfondire di più questo tema, di cui abbiamo già parlato altre volte, ma in questo momento abbiamo anche la possibilità di ragionare su questioni negate più volte da parte del governo, come l'aver già raggiunto il 2% del PIL in spese militari, siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista, blogger, insegnante. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo da dove vuoi cominciare? Da dove vuoi tu?
Intanto cominciamo dall'aggiustamento contabile per giustificare che siamo al 2%. L'avevamo già detto più volte in passato che la spesa militare non era quella contabilizzata nel bilancio del Ministero della Difesa, ma che andavano assolutamente aggregate tutta una serie di spese direttamente o indirettamente legate a favore dei processi di riarmo e di militarizzazione. Penso particolarmente il lavoro che fanno reparti armati dello Stato, penso l'Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera, in quelli che sono veramente gestione di conflitti esterni o interni, la guerra alle migrazioni e ai migranti nel Mediterraneo, penso alle formazioni e all'addestramento che l'Arma dei Carabinieri, e particolarmente il Tuscania, reparto specializzato dei Parà, l'addestramento che forniscono alle forze armate, alle forze di polizia di tantissimi paesi del continente africano e del Medio Oriente. Più volte avevamo detto, guardate, le spese non sono quelle del bilancio, e oggi che si avvicina il vero vertice del 25-26 giugno della NATO, dei capi di Stato della NATO che si terrà in Olanda, proprio che sarà un vertice fondamentale, io credo, per ricucire le relazioni tra gli Stati Uniti d'America e buona parte dei paesi europei membri della NATO, tra l'altro tutti i paesi ormai presenti all'interno dell'Unione Europea. Bisogna ricucire, l'obiettivo è questo, dopo le frizioni, dopo anche i conflitti che ci sono stati tra questi paesi subito durante la campagna elettorale di Trump e la sua elezione, io credo che ormai i giochi sono stati fatti. In fondo l'amministrazione statunitense voleva imporre ai paesi europei maggiori spese, maggiori investimenti nel settore della difesa e soprattutto maggiore rafforzamento dei loro dispositivi militari, soprattutto schierati nell'Europa orientale in funzione antirussa. Questo è stato ottenuto, l'Unione Europea è diventato un vero e proprio bancomat della NATO, pensiamo soltanto al famigerato programma Rearm Europe, 800 miliardi di euro da spendere in meno di 4 anni per convertire buona parte della produzione industriale europea a fini bellici, a fini militari. Questo è stato ottenuto. Tra l'altro gli stessi Stati Uniti hanno chiesto un maggiore impegno della NATO in quell'area, l'Indo-Pacifico, che per Washington è strategica nello scontro diretto con la Cina. Anche in questo senso i paesi europei hanno dato massima disponibilità, la stessa Marina Militare Italiana è presente in questo momento con una fregata nell'Indo-Pacifico per mostrare i muscoli e mostrare ovviamente massima disponibilità a intervenire in quello che un tempo era il Mediterraneo allargato allargato, cioè un Mediterraneo che dall'Oceano Atlantico raggiungeva il Medio Oriente, ma che oggi si è allargato a comprendere ormai la penisola indiana e tutto il Pacifico. Ecco, è stato ottenuto questo, e l'unica cosa che andava contabilizzata per avere il massimo di sostegno da parte Trump è garantire che da qui a una decina di anni il prodotto interno lordo dei paesi europei membri della NATO raggiungesse il famigerato 5%, cosa che si farà attraverso anche questo un artificio contabile proposto dal segretario generale Rutte. 3,5% da qui al 2032 in cash, direttamente in denaro, l'1,5% valorizzando tutta una serie di spese direttamente o indirettamente legate ai processi di riarmo e di militarizzazione. In particolare le spese per la ricerca scientifica e per lo sviluppo di nuove tecnologie tra virgolette duali, cioè che vengono presentate con una funzione civile ma che hanno una chiara e netta preponderanza funzione militare, penso particolarmente ai dispositivi spaziali e satellitari, e seconda cosa valorizzando quelle infrastrutture della logistica o della trasportistica che possono avere anche qui un ruolo fondamentale nella mobilità militare. E il governo italiano, l'hai annunciato te, esce dal cappello il ponte sullo stretto di Messina, un'opera devastante, un'opera inutile, un vero e proprio mostro sullo stretto, ma che proprio perché costerà 15, 20, 25 miliardi di euro, ancora non sappiamo quanto, ma se questa cifra la puoi mettere e farla risultare come una spesa funzionale alla mobilità militare, ovviamente l'Italia si potrà presentare da qui a 10 anni, magari avendo superato questo maledetto 5% che non potrà che comportare devastanti tagli alla spesa sociale, all'istruzione e alla sanità.
Beh, senza dubbio. Ma tra l'altro su questa questione del ponte dello stretto come infrastruttura militare, io ho letto alcune analisi su siti militari in cui questi, come dire, dicevano che non era vero per niente, che anzi avrebbe costituito un pericolo.
Guarda, su questo abbiamo fatto anche con il movimento No Ponte svariate ricerche, svariate analisi. Non esiste assolutamente traccia né in ambito nazionale né in ambito NATO che ci sia alcun interesse da parte delle forze armate di renderla un'opera strategica per la mobilità militare. Ma ve l'immaginate in un corridoio di 3,5 km far transitare i carri armati dalla Sicilia al sud Italia? La mobilità ormai va fatta in modo intermodale, utilizzando le grandi navi da trasporto, utilizzando i grandi aerei da trasporto. Tra l'altro sono i due settori in cui la NATO e i paesi europei stanno investendo miliardi e miliardi proprio per consentire la proiezione avanzata di uomini e mezzi. Ma annunciare o dichiarare il ponte sullo stretto opera strategica per fini militari ovviamente permette al governo di ottenere due grandi tra virgolette successi politici. Il primo successo politico è quello, ripeto, di poter utilizzare le spese per il ponte mettendole nel bilancio della difesa e dunque presentarsi col massimo di onori davanti ai paesi partner della NATO e degli Stati Uniti, ma soprattutto consente di accelerare il processo di militarizzazione di quei territori, particolarmente nel sud Italia, che sono già stati devastati, investiti selvaggiamente dai processi di riarmo. Dichiarare il ponte sullo stretto opera strategica consentirà ovviamente il dispiegamento, così come richiesto dalle forze armate in tempi non sospetti, quando ritenevano il ponte inutile e soprattutto indifendibile, consentirà ovviamente di trasferire dal nord al sud reparti terrestri, schierare cacciabombardieri negli aeroporti vicini, penso a quello di Reggio Calabria, trasferire buona parte dell'assetto navale dei sottomarini proprio nell'area dello stretto. Parliamo di ulteriori miliardi di euro che si sommeranno al ponte sullo stretto solo per garantirne una fittizia difendibilità che, vi ripeto, viene messa profondamente in discussione dalle stesse forze armate, che ritengono che il ponte sarebbe l'obiettivo strategico che verrebbe immediatamente colpito in caso di crisi internazionale, atti terroristici o ovviamente scoppio di un conflitto.
Senza dubbio. E in tutto questo, come dire, mi sembra che continui questa corsa al riarmo, una corsa al riarmo che viene giustificata all'interno di una dinamica di sicurezza nazionale della quale farebbe parte anche il ponte, ma non solo, e al tempo stesso si corre direttamente verso la guerra. La situazione della guerra tra Russia e Ucraina sta dando dei segnali decisamente inquietanti su come vanno le cose. Poi in questi giorni stanno uscendo articoli di segno opposto da chi dà la situazione di guerra in Ucraina come una situazione destinata a durare ancora, ma che vedrà comunque l'Ucraina sopraffatta. Qualcuno sulla stampa ieri invece sosteneva che adesso l'Ucraina è l'esercito più forte d'Europa e finirà con lo sconfiggere la Russia, ma al di là di queste illazioni, quel conflitto ampiamente armato da parte della NATO e sostenuto da parte della NATO va avanti e continuano ad accumularsi i morti e per fortuna anche a crescere il numero dei disertori che rifiutano di partecipare alla mattanza. Ma certamente se qualcosa servirà a questo riarmo Europa, il rischio di una escalation bellica che potrebbe finire quello coinvolgere davvero in maniera più diretta, perché dire che non siano coinvolti in maniera diretta sarebbe ormai sbagliato, ma più diretta di quanto lo sia avvenuto finora, altri paesi europei, tra cui ovviamente anche l'Italia, anche se lì ufficialmente il governo fa un po' un piede avanti e un piede indietro. Insomma, alla Mussolini, entriamo in guerra ma un anno dopo, quando pensava che fosse tutto vinto e invece sbagliò, inciuccò le quote. Speriamo che non ci tocchi di nuovo.
No, condivido perfettamente, siamo in guerra e tra l'altro vorrei ricordare che l'attacco che è stato portato avanti direttamente in territorio russo colpendo 5 basi aeree con l'intervento di droni è stato possibile attraverso un'azione congiunta di lancio a missili a media e lunga gittata, missili prodotti dal consorzio MBDA, consorzio dove il gruppo Leonardo possiede il 20%. Missili che sappiamo per fonte diretta del governo britannico sono stati forniti all'Ucraina direttamente dal Regno Unito e dall'Italia all'interno di quegli 11 o 12 pacchetti militari sottoposti a segreto militare, ma di cui ormai abbiamo la certezza che anche questi missili che sono operativi da un anno e che hanno colpito più volte direttamente in territorio russo vedono direttamente la proprietà di Leonardo, ma sicuramente anche una consegna italiana. Concordo sul fatto che siamo di fronte a un'escalation. Rutte all'ultimo vertice dei ministri della difesa e proprio in vista del vertice dell'AIA ha annunciato pacchetti di aiuti militari per il 2025 da parte dei paesi NATO all'Ucraina per un valore di 20 miliardi di euro e io temo, proprio perché più volte ho sentito dalla bocca di Rutte la parola dissuasione che leggo come un sinonimo di nucleare, che al vertice l'AIA, Washington e alcuni paesi, particolarmente penso alla Polonia e paesi delle repubbliche baltiche, chiederanno un'accelerazione sul progetto di installazione di missili nucleari a medio raggio in territorio europeo, riproducendo esattamente quello che era avvenuto nei primi anni 80 con l'installazione dei Cruise e dei Pershing, missili nucleari potentissimi in territorio, anche in territorio italiano, penso alla base di Comiso. Ecco, credo che ci dobbiamo aspettare da qui al vertice dell'AIA questi tre assetti, una ricucitura con un rafforzamento ulteriore della leadership statunitense all'interno della NATO e la NATO europea sempre più coinvolta alle porte con la Russia, la Bielorussia, ma anche una proiezione avanzata nell'Indo-Pacifico, una espansione come non mai si è registrata nella storia dell'umanità delle spese militari, che ovviamente si affiancherà ai progetti di Rearm Europe, cioè dell'Unione Europea, e terzo, attenzione, aspettiamoci che la mossa del nucleare, il rilancio del nucleare militare sarà sicuramente una delle proposte in discussione, e temo che in questa logica di scontro ormai avanzato e diretto con la Russia sarà una scelta che verrà anche questa formalizzata all'AIA.
Benissimo, io ti ringrazio molto e grazie, alla prossima.
Alla prossima e buon lavoro a voi.